105.250, andiamo a introdurre il secondo argomento del approfondimento di oggi e lo facciamo in compagnia di Federico Giusti dei blog delegati ai lavoratori indipendenti di Pisa, che abbiamo sentito volentieri più volte, diciamo tecnicamente il nostro inviato da Pisa. Buonasera Federico.
Grazie a voi e ben tornati e tornate.
Allora Federico, il tema che affrontiamo con te oggi mi sa che riguarda anche il lavoro, perché ahimè il mito della crescita infinita, il famoso PIL, prodotto interno lordo, ha condizionato negli ultimi 70 anni proprio il modo di produzione, il modo di concepire, il modo di affossare un vero cioè lo Stato intero in quanto tale, in quanto organizzazione. Infatti non riusciamo ormai ad uscire più da questa roba qui. I cinesi pure lo rincorrono, insomma qualsiasi tipo di Stato abbia ideologie diverse o meno allineate con il capitalismo o meno, o le interpretazioni varie, inseguono questo PIL e quindi è facile affossare uno Stato in base proprio alla responsabilità. L'ultimo esempio è proprio quello della Germania, che insomma il mito della Germania è caduto proprio sul PIL. Non anticipo altro perché quest'articolo che sull'antidiplomatico hai scritto ci è interessato, volevamo parlare in radio, quindi se vuoi un po' meglio entrare nello specifico di questo, il mito della crescita infinita.
Beh, intanto grazie. Sì, il PIL, la domanda che è iniziale, il PIL è il corretto indice con cui si misura la ricchezza di una nazione? E la risposta è ovviamente, noi nutriamo non solo dubbi, non solo perplessità, ma dubbi fortissimi sul fatto che il PIL sia divenuto nel corso degli anni il parametro con cui misurare lo stato di salute di un paese. Cioè, sicuramente se io misuro il PIL non è detto che il prodotto interno lordo sia lo specchio di un benessere, di una distribuzione più o meno equa di ricchezza a favore delle classi sociali, nel senso che in caso di segno negativo le sorti di una nazione sono decisamente compromesse, iniziano le speculazioni finanziarie più o meno destabilizzanti che mirano poi a imporre le politiche di risanamento economico, e qui si potrebbe citare il caso greco. Il vero problema è che la ricerca, ci sono due letture che possiamo dare. La prima lettura è quella classica della decrescita, ma non è la nostra cultura politica. Cioè il fatto che si possa pensare a una decrescita felice, con tutto rispetto per i teorici della decrescita, noi pensiamo che sia una lettura comunque parziale, molto discutibile e fondamentalmente errata. Il vero problema che noi ci siamo posti è qual è il rapporto tra la crescita del PIL e il declino degli standard di vita per le classi lavoratrici con l'attuazione di politiche di austerità. Cioè, nel senso, non prendiamo il caso italiano, no? Che è un caso eclatante. In 40 anni di politiche neoliberiste l'Italia ha perso potere di acquisto più di ogni altro paese europeo. Qualcuno dice, ma l'Europa, l'est partiva da bassi salari. Sì, però è anche vero che la stessa CGIL, in un documento che noi definiamo molto contraddittorio e pieno di amnesie e di omissioni, ha recentemente detto, signori e signori, noi siamo davanti a un salario che ormai è ridotto a poca cosa, perdita di potere d'acquisto, perdita di potere di contrattazione, eccetera eccetera. Quello che noi volevamo dire in quell'articolo è che la crescita del PIL non determina sovente il miglioramento delle condizioni di vita per le classi sociali subalterne, e quindi un parametro da prendere in esame per misurare il benessere, lo stato di salute di un paese dovrebbe essere invece rappresentato non dalla crescita del PIL, ma dalla distribuzione del reddito e delle ricchezze, cioè ossia dalle misure di welfare, dal potere di acquisto dei salari, delle pensioni, da quanti posti asilo nido creo, dal livello dei consumi. Insomma, noi veniamo da anni nei quali i tempi di vita sono stati fortemente ridotti a beneficio dei tempi di lavoro, e quindi noi siamo davanti ad un'esistenza precaria, per cui ti sei precario durante la vita lavorativa e poi alla fine arrivi alle solide 70 anni con una pensione di merda, perché va definita tale, scusatemi un po' la franchezza, con che nel migliore dei casi sarà il 60% per quelli che oggi hanno 50 anni, 40, dell'ultima retribuzione. Quindi anche quando il PIL è scomposto in una cifra pro capite, non tiene conto dei salari da fame, e in prospettiva non tiene, se consideriamo le attuali regole pensionistiche, non tiene nemmeno, non prende neanche in esame un assegno previdenziale che sarà veramente ridotto. E allora sono due le riflessioni, e le facciamo noi, non le fa la CGIL ovviamente. La prima riflessione è che il sindacato deve nutrire dubbi. Cioè, io credo che la prima osservazione da fare è che un sindacato che non ha dubbi è un sindacato che non fa il suo lavoro, e quindi avere dei dubbi vuol dire sottoporsi a delle continue domande se il nostro operato, ma io lo dico anche ai sindacati di base, sia ben chiaro, io vengo da quella storia, vengo da quella tradizione, vengo da quella cultura, ma noi dobbiamo sempre porci la domanda se sbagliamo o invece facciamo bene il nostro lavoro, o almeno peggio. Io dico che la prima domanda da porci è intanto che le regole del il codice IPCA, le regole che hanno determinato l'aumento dei rinnovi contrattuali, la fine della scala mobile, cioè hanno definitivamente ridotto i salari italiani a una roba veramente misera al cospetto dell'Europa. Se voi vi andate a leggere i documenti della CGIL, documenti ufficiali, quindi scaricabili dal web, vi rendete conto che l'Italia è arretrata rispetto a, non soltanto a Francia e Germania, ma anche alla Spagna. E questo però la CGIL prende in esame, fa un po' come quando parla di sanità, bypassando sempre il periodo della pandemia e Green Pass. Anche quello dovrebbe essere un argomento saliente, no? Nel senso che nessuno qui vuole entrare nel merito di vaccino sì, vaccino no, ma Green Pass no, di sicuro sì. Io critico ferocemente anche i miei compagni del sindacalismo di base che avevano innumerevoli certezze. Andate a vedere la sanità ora, andatevi a vedere il quotidiano sanità, andatevi a leggere i dati e ci rendiamo conto che mai come oggi la sanità subisce tagli. Perfino il PNRR ha tagliato i fondi all'edilizia scolastica, all'edilizia sanitaria. Abbiamo ospedali fatiscenti, ospedali vecchi, ospedali pieni di interinali, pieni di cooperative. Ecco, tutto questo dovrebbe essere oggetto di una riflessione e di una conflittualità che stia al pezzo, che stia sulle contraddizioni reali, perché se tu aspetti a mesi per avere una visita oncologica, se tu sei costretto ad andare da Matera o dalla Calabria alla Toscana e all'Emilia Romagna per sottoporti ad una visita, vuol dire che tu stai dentro un sistema che non funziona. E chiudo con per rispondere ovviamente in maniera esaustiva alla tua domanda, è che in alcuni paesi in via di sviluppo l'aumento del PIL, come nei paesi a capitalismo avanzato, non si traduce nel sostanziale miglioramento della qualità della vita. E quindi c'è quel caso dei paesi in via di sviluppo, un'età media ancora bassa e un degrado ambientale, un degrado sociale assai preoccupante. Allora la domanda che noi ci ponevamo in questo articolo era molto semplice: se si persegue l'obiettivo della crescita e del profitto da misurare con il PIL, non necessariamente andiamo a determinare un miglioramento delle condizioni di vita dei proletari, senza dimenticare un aspetto saliente, che alcuni paesi si arricchiscono sulla pelle di altri. È un po' la roba del colonialismo, e proprio in questi tempi sul colonialismo e sul colonialismo e insediamento dovremmo avere tutti quanti gli occhi puntati.
Ok Federico, ti ringrazio per averci spiegato meglio, si è entrato assolutamente nel merito di questo articolo, lo trovate sull'Antidiplomatico se volete, comunque lo troverete nel podcast che faremo a presto con un link, insomma, ve lo faremo leggere per intero questo articolo interessante. Nel salutarti, nel ringraziarti di aver contribuito alla nostra trasmissione di oggi, volevamo mandare dopo, insomma, questa intervista live che stiamo facendo con te, l'audio che hai condiviso. Le clausole sociali sono sotto attacco. Le clausole sociali semplicemente insomma, riguardano il diritto del lavoro e delle transazioni legati ai lavoratori che passano da un appalto all'altro e da un imprenditore all'altro. In questo passaggio, più volte l'abbiamo affrontato, quindi riassumo, si perdono improvvisamente pezzi, diritti, e insomma, a volte si perdono anche i posti di lavoro stessi. È già difficile tenerle in piedi così come sono, così come erano conformate, ma adesso sono sotto attacco più che mai. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, perché poi dopo ci salutiamo, sì, e manderemo il tuo audio.
Una sola battuta. Allora, il problema è che per favorire la supremazia, la salvaguardia degli interessi ambientali, sono intervenuti il Consiglio di Stato nelle linee guida dell'ANAC fin dal 2019. Quindi praticamente cosa dicono Consiglio di Stato e ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione? Dice: il riassorbimento del personale va bene solo esclusivamente se è compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e in base al modello organizzativo e al modello gestionale del nuovo appaltatore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che invece di mettere delle clausole sociali che sono come delle colonne di Ercole invalicabili oltre le quali non si va, si cerca di renderle assolutamente flessibili in modo tale che qualunque appaltatore possa arrivare può in qualche modo determinare, fare il bello e il cattivo tempo. Ne dico un'altra e chiudo. Noi siamo davanti a continui regali alle imprese: si riduce il costo del lavoro, si applicano dei contratti di merda, perché così vanno chiamati, si fa un richiamo molto generico ad applicare un CCNL, che poi è quello che applicano in prevalenza in quel determinato settore o accordo praticamente zonale. Allora, il vero problema è che le clausole sociali in questo e con il nuovo codice degli appalti sono state non ridimensionate, ma sicuramente addolcite e rese compatibili con quelle che sono le direttive dell'impresa. Quindi si mira decisamente a porre fine ad ogni obbligo di assorbimento della forza lavoro nel caso di cambio di appalto, e i pronunciamenti di cui parlavo prima, ANAC e Consiglio di Stato, favoriscono una riscrittura in base di rinnovo anche di alcuni contratti individuali che sono giudicati troppo, o collettivi che sono giudicati troppo favorevoli ai lavoratori, e a mero discapito, dicono l'ANAC e il Consiglio di Stato, della libertà di impresa e di concorrenza. Allora, la domanda alla quale noi ci siamo abbiamo provato a rispondere è: conta più la libertà di impresa e la libertà di azienda o il diritto alla conferma dello stesso contratto part-time da fame con CCNL di riferimento di merda, perché va definito tale? Allora, la domanda è questa: cioè, qual è il ruolo oggi? Cioè, si può parlare di giustizia e di equità se perfino un lavoratore con 600 euro di stipendio al mese, in caso di cambio di appalto, non ha nessuna garanzia totale di vedere il proprio salario, il proprio contratto, il proprio monte ore confermato? Ecco, andrebbe chiesto a chi parla di libertà e di autonomia dell'impresa, gli andrebbe posta questa domanda. E i continui interventi sulla materia degli appalti liberano di fatto le aziende dall'obbligo, dico l'obbligo, lo sottolineo, di riassumere il personale, e così spianano la strada all'avvento di una giungla contrattuale dentro la quale il più forte, l'azienda, non lascerà scampo al più debole, che è la forza lavoro. Allora, noi nella giungla preferiamo praticamente prendere le parti dei pirati o comunque dei guerriglieri, ci ricordano i Viet Cong, perché se questo è l'avvenire che ci aspetta, noi risponderemo nella maniera dovuta per salvaguardare la qualità della nostra vita e anche il futuro dei nostri figli.
Grazie Federico per il contributo, noi ti salutiamo e fra qualche istante manderemo le clausole sociali, sono sotto attacco il tuo audio contributo di oggi. Grazie e a presto.
Grazie a voi come sempre, un abbraccione, ciao ciao.
Le clausole sociali sono sotto assedio.
Scusate, parliamo, abbiamo fatto un po' di pasticci, riecco l'audio.
Del mantenimento del posto in caso di cambi di appalto. C'è una costante minaccia che arriva alle clausole sociali da parte delle associazioni datoriali e anche da alcune sentenze del Consiglio di Stato. In teoria le clausole sono ancora previste nell'articolo 57 del decreto legislativo 36 del 2023, insomma il nuovo codice degli appalti pubblici. La loro applicazione è del resto un requisito per partecipare alla gara, anche se il quadro normativo è così confuso da destare sempre maggiore preoccupazione. Nei cambi di appalto è possibile applicare dei contratti sfavorevoli e nel migliore dei casi la retribuzione viene salvaguardata attraverso accordi sindacali che prevedono dei super minimi in busta paga riassorbibili con i futuri rinnovi contrattuali. Ma se passi da un CCNL ad un altro e precedentemente avevi una paga maggiore, solo in caso di accordo sindacale potrai conservare quel vantaggio economico che nell'arco di alcuni anni, tuttavia, proprio per la riassorbibilità di questo super minimo, andrà perduto e di conseguenza la riduzione salariale nell'arco di pochissimi anni sarà cosa fatta. Tutto ciò avviene perché non esiste normativa che preveda il divieto di applicare dei contratti nazionali peggiorativi e sfavorevoli facendo riferimento ad un unico contratto nazionale. In realtà la norma dice che bisogna applicare il CCNL di area oppure accordi locali di settore. I bandi di gara a loro volta devono contenere delle specifiche clausole sociali, ma i diritti salariali e contrattuali restano comunque in subordine ai principi della libera concorrenza, quei principi sanciti dalle normative dell'Unione Europea. E anche il Consiglio di Stato non è stato di alcun aiuto, anzi si è espresso ripetutamente a tutela dell'autonomia dell'impresa, per invocare un utilizzo elastico o flessibile, come dir si voglia, della clausola sociale. Quindi sarà sufficiente presentare in un cambio di appalto un'offerta tecnica per dimostrare di svolgere lo stesso servizio con alcuni miglioramenti, magari miglioramenti fittizi, per indurre la stazione appaltante a giudicare congrua un'offerta economica costruita in realtà sulla riduzione del costo del lavoro. Per favorire la supremazia degli interessi aziendali sono intervenute anche le linee guida ANAC 5 anni or sono, che prevedevano il riassorbimento del personale solo se compatibilmente con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto. E poi si faceva riferimento al solito modello organizzativo e gestionale del nuovo appaltatore. Non c'è che dire, un autentico regalo alle imprese e alla riduzione del costo del lavoro, con un richiamo assai generico ad applicare il CCNL che prevalentemente troviamo in quel determinato settore. Ora, la tendenza diffusa è addolcire nei contratti nazionali le clausole sociali, addomesticandole, senza mai peraltro indicare il contratto nazionale di riferimento. Un escamotage finalizzato a due obiettivi: favorire l'operato delle imprese a mero discapito dell'assorbimento di tutto il personale e ridurre il costo del lavoro. Si mira quindi a porre fine ad ogni obbligo di assorbimento dentro i contratti nazionali e all'interno anche le nuove linee guida, i cambi inerenti, gli appalti e i cambi di appalto. I pronunciamenti del Consiglio di Stato hanno favorito la riscrittura anche in fase di rinnovo di contratti nazionali che erano stati giudicati troppo favorevoli ai lavoratori e a svantaggio del famoso famigerato principio della libertà di impresa e di concorrenza, a cui l'Italia, secondo norme europee, ormai si sta piegando, e i continui interventi sulla materia degli appalti tendono a liberare le aziende proprio dall'obbligo di riassunzione del personale alle medesime condizioni, spianando la strada all'avvento di una giungla contrattuale dentro la quale il più forte, ossia l'azienda, l'impresa o la cooperativa, come dir si voglia, non lascerà scampo ai diritti dei più deboli, ossia quei lavoratori che sono sempre più ostaggio degli interessi aziendali, della libera concorrenza, e che vedono i loro diritti e i loro salari calpestati. Un saluto da Federico Giusti.